File 84, pagina 489. Anche alcune donne internate hanno descritto le loro sensazioni dopo la liberazione. Ruth Kesting ha detto: «Dopo la liberazione non ho più voluto vedere nessun essere umano, soltanto animali. Dagli esseri umani aveva dovuto subire delusioni troppo grandi». A proposito di un'amica francese, Charlotte Delbault, scrive: «Anche lei ritiene che gli altri non possano capire». La parola «anche» sta a dimostrare che la Delbault ha avuto modo di constatare che questa esperienza era simile anche per molte altre ex internate. Nel 1965 Dora Lorska-Kleinova scrive: «Ancora oggi l'impressione che provai il primo giorno ad Auschwitz, in un certo senso un misto di inferno e manicomio, non mi ha abbandonata del tutto». Poco dopo morì all'età di 52 anni. Grete Salus scrive: «Se anche il nostro corpo ha magari soltanto subito una batosta, la lacerazione nel fondamento della nostra esistenza come esseri umani è molto più difficile da sanare». E in un altro punto: «Adesso avvertiamo davvero le ferite che ci sono state inferte. La corazza con cui ci difendevamo improvvisamente non c'è più. Persino il nostro intimo si è in un certo senso rivoltato verso l'esterno e si ritrae da ogni contatto con questo mondo». David Rousset riassume così le sue riflessioni: «Il mondo dei campi di concentramento è incapsulato in se stesso. Esso esiste sulla Terra come una stella filante che porta con sé la morte. Le persone normali non sanno che tutto questo è possibile, perfino quando le prove obbligano la loro ragione ad ammetterlo, visceralmente non vogliono crederci. Quelli che sono stati nei campi di concentramento lo sanno. Il soldato che è stato al fronte per mesi ha fatto conoscenza con la morte. Per gli internati, la morte condivideva con loro ogni momento della loro vita. Essa ha mostrato loro tutti i suoi volti. Tutti l'hanno toccata con mano. Hanno vissuto la paura come un'idea obbligata, costantemente presente. Hanno davanti agli occhi l'umiliazione delle percosse, la debolezza del corpo sotto i colpi di frusta. Hanno imparato a quale disfacimento può portare la fame. Per anni hanno vagato nello scenario incredibile in cui ogni forma di dignità umana era stata distrutta. Essi sono separati dagli altri da una esperienza che non può essere comunicata». Molto spesso ognuno di noi può constatare che persino le persone più vicine reagiscono senza comprendere, che manifestano addirittura una sorta di gelosia quando fanno valere le loro ragioni per quell'esperienza e quel vissuto che ci dividono dagli altri. Quando sei assieme a un ex internato di Auschwitz, subito ti comporti in un altro modo. Si sente spesso dire qualcosa del genere. Un'equipe di medici della clinica psichiatrica dell'Accademia di Medicina a Cracovia, esaminando 77 sopravvissuti ad Auschwitz, ha constatato che 22 di loro avevano legami più forti con gli amici del lager che con quelli della vita normale. Per molti gli amici del tempo del lager erano persino più cari dei familiari stretti. Perfino in comunità, dove la vita è organizzata collettivamente, gli ex internati di Auschwitz non sono riusciti ad adattarsi pienamente. Un componente, la direzione di uno dei kibbutz israeliani più ricchi di tradizione, quando gli chiesi se gli ex internati di Auschwitz in questa comunità si differenziassero dagli altri ancora a 20 anni di distanza, mi rispose: «Tutti hanno qualcosa che pesa loro sul groppo». L'ambiente che li circonda favorisce il senso di esclusività di gruppo degli ex internati di Auschwitz. Noi avevamo la vaga idea che dopo Auschwitz tutto sarebbe dovuto essere diverso, migliore. L'umanità avrebbe tratto insegnamento dalle nostre esperienze. Dovemmo poi invece accorgerci che non interessava loro nulla. La vuota, invadente compassione che ci circonda equivale molto spesso soltanto a una fuga in sentimenti convenzionali e desta persino in noi un'impressione di insincerità. Psichiatri tedeschi riferiscono di un'ebrea che fu deportata dalla Francia ad Auschwitz all'età di 18 anni e che ritardò in ogni modo il suo rientro in patria per il timore di ciò che l'attendeva a casa. Alla fine comunque ritornò e descrisse così le sue sensazioni. Io arrivai convinta che, dopo tutto quello che avevo passato, sarei stata accolta in un altro modo. L'indifferenza della gente nei confronti di quel che era successo mi fece male. Non riuscivo più a capire le persone e loro non riuscivano più a capire me. Non riuscivo a sopportare la superficiale compassione dei miei correligionari che erano stati risparmiati. Jenny Spritzer scrive: «Sono in corrispondenza con la maggior parte delle mie amiche e colleghe di Auschwitz che hanno vissuto la fine della guerra e con essa la liberazione. È straordinario, ma tutte sostengono all'unisono che per la verità sono deluse dalla vita e dalla libertà. Da che cosa dipende? Nella nostra fantasia ci siamo forse immaginate la vita troppo bella?» Grete Salus dà risposta a questo interrogativo. Noi abbiamo creduto che avremmo trovato serenità nel cuore di un mondo che batteva per noi, per il nostro destino. Il fatto che così non sia rappresenta un duro colpo per noi, tanto che ci rende difficile riacquistare la coscienza di noi stessi. Sicuramente siamo troppo esigenti e durante la nostra prigionia abbiamo sognato di un mondo che non esiste, che non può esistere. Abbiamo sperimentato una condizione estrema, ciò che è davvero il male. Adesso credevamo di sperimentare al contrario, ciò che è davvero il bene. Abbiamo perso il senso delle giuste proporzioni e adesso dobbiamo trovare per prima cosa la strada fra questi due estremi. Lucy Adelsberger: non solo è cambiato il mondo intorno a noi, ma anche noi ci siamo modificati. Si legge nelle favole e nelle leggende che gli angeli e i messaggeri del cielo che vengono mandati sulla terra si perdono e non riescono più a ritrovarsi. Qualcosa di simile vale anche per quelli che dall'inferno tornano sulla terra. Le idee e i parametri umani si erano dissolti. Là era tutto sovradimensionato ed eccessivo nella sua dinamica, cosicché i nostri concetti sono stati modificati ed è difficile ritornare su binari normali. Dopo tanta bassezza e infelicità ci si aspetta un eccesso di bontà e di felicità che non è di questo mondo. La Adelsberger segnala anche un altro mutamento. Anche sotto un altro punto di vista, i nostri criteri di riferimento sono cambiati. Forse questo deve essere visto come un difetto. Quando si è sperimentato come tutto se ne vada e soldi e beni e onore e fama, e ciò che resta è soltanto l'atteggiamento interiore dell'essere umano, si arriva a una profonda svalutazione delle esteriorità della vita. Molti confermano questo atteggiamento. Ad esempio, molti sopravvissuti dichiararono a un gruppo di psichiatri polacchi: le faccende materiali sono diventate per me una cosa della minima importanza, oppure nella lotta per la vita di tutti i giorni sono diventato un minimalista, mi basta avere da mangiare e un tetto sulla testa. Si devono registrare anche altre reazioni al passato in un campo di concentramento. persone che quando erano ancora quasi bambini hanno appreso nel lager che si può sopravvivere solo se ci si pone di là da regole e divieti e si osserva un solo comandamento: non farsi scoprire. Sono diventate non di rado delinquenti. Le remore morali sembrano loro ridicole, le ammonizioni dei più anziani le mettono da parte, perché questa gente con le sue remore morali ad Auschwitz è miseramente fallita, mentre loro, riferendola a loro stessi, sono riusciti a padroneggiare molto meglio la vita. La corazza intorno al nostro mondo emotivo, che ci era stata di protezione nel lager, una volta in libertà, ci separa dalle persone di normale sensibilità. Per molto tempo mi sono parse ridicole le persone che piangono durante le sepolture. Una dichiarazione di questo genere viene citata come tipica dal team di psichiatri polacchi. Dov Paisikowicz una volta mi disse: «Non avverto né gioia né dolore». Lord Russell di Liverpool ha riscontrato un simile vuoto di sentimenti in Kitty Hart, deportata ad Auschwitz all'età di 14 anni. Essa ritiene che in sostanza non esistano limiti a tutto ciò che un essere umano può moralmente sopportare. Inizialmente si prova un odio impotente, ma poi improvvisamente si raggiunge un punto in cui tutti i sentimenti di amore e di odio sono annientati e non rimane nient'altro che una sorta di indifferenza. Perfino quando, dopo la fine della guerra, apprese della morte di suo padre, non sentì alcun dolore, benché lo avesse molto amato. Ella fece di tutto per addolorarsi della sua fine, ma in lei non c'era più alcun sentimento, né amore, né odio, né amarezza. Si manifestano invece abitudini del tutto particolari. Per lungo tempo ho provato fastidio quando qualcuno mi cedeva il passo. Nel lager, infatti, l'internato doveva sempre precedere la sentinella dell'SS che lo scortava. La dottoressa Wanda Poltavska riferisce di una donna che veniva assalita da un'incontrollabile paura quando qualcuno camminava dietro di lei. Era arrivata ad Auschwitz quando era ancora piccolissima e non aveva alcun consapevole ricordo del periodo del lager. Io personalmente ho l'abitudine di non rispettare i divieti, anche quando ciò non ha alcun senso. Ad esempio, se mi capita di dover attraversare una strada, tendo a camminare almeno un po' distante dalle righe pedonali, anche se questo non mi serve ad accorciare il tragitto. Un mio conoscente ha paura di entrare in una cabina telefonica. Evidentemente soffre di claustrofobia. La francese già citata, la quale si lamentò con gli psichiatri per l'incompressione e la superficiale compassione che aveva riscontrato dopo il suo ritorno a casa, ha sposato un ex internato. Se mi capita di viaggiare con mio marito attraverso la campagna e a un passaggio a livello vedo un carro bestiame, glielo indico. Non dico nulla, ma ho ancora tutto nella testa e nel cuore. La stessa cosa mi succede quando mi capita di vedere delle nuvole di fumo e sono ormai passati 18 anni. Un'altra croce che ci dobbiamo portare addosso, ancora molti anni dopo, mi sono scoperto a chiedermi involontariamente quando mi capita di conoscere una persona nuova: come si sarebbe comportato costui ad Auschwitz? Avrebbe resistito alla prova o sarebbe fallito? Rudolf Wurba descrive la stessa cosa. Pensavamo che ci saremmo riabituati, ma una barriera rimaneva sempre. C'era sempre qualcosa che ci faceva ricordare il nostro recente passato. Continuamente ci rendevamo conto che mettevamo tutto in rapporto ad Auschwitz e che giudicavamo tutto secondo i parametri di Auschwitz, che d'altra parte nessuno conosceva o capiva. Ogni volta, quando già credevamo d'essere di nuovo uomini normali, il passato si ripresentava davanti ai nostri occhi e distruggeva le nostre illusioni. Della stessa cosa soffre Grete Salus. Mi rivedo con dispiacere tentare di leggere dietro i volti delle persone, cercare di immaginare come si sarebbero comportati in questa o quella situazione, e quando me li immagino in questi momenti mi sembra d'aver davanti agli occhi solo gente che si comporta male. Questo è un ulteriore grave peso che noi ex internati di Auschwitz ci dobbiamo portare addosso nella vita. Ma ci sono pesi ancora più gravi. Dounia Urisson Warselstrom dovette assistere ad Auschwitz a una scena terribile. Boger aveva afferrato un bambino per le gambe e lo aveva ammazzato contro un muro. Lei aveva poi dovuto lavare le tracce di sangue. Da allora non posso vedere un bambino senza mettermi a piangere, dice la Warselstrom. Quando, dopo la liberazione, rimase incinta, decise di abortire. Anche Orly Reichert-Wald evitava la vista dei bambini dopo la liberazione. Come capo lager nell'ospedale aveva trovato spesso dovuto vedere come lattanti e bambini di pochi anni fossero stati uccisi dai soldati di sanità dell'SS con le iniezioni di veleno. Non riusciva neanche più a sopportare la musica, perché le rimandava sempre alla memoria l'orchestra del lager, che doveva suonare quando i selezionati venivano trasportati alle camere a gas, in modo da coprire le grida e le invocazioni delle povere vittime. Benché non avesse dovuto subire ad Auschwitz il destino dei musulmani e fosse ritornata alla vita libera, in condizioni fisiche normali, il suo sistema nervoso era distrutto. Nel 1960, quando c'era bisogno di reperire testimoni per l'istruttoria che avrebbe portato al processo di Francoforte contro appartenenti all'SS, io mi misi a cercarla. Essa, infatti, data la posizione che aveva ricoperto nel lager, aveva sicuramente avuto modo di sapere molte più cose degli altri. Quando le diedi da esaminare una lista di nomi che le avevo sottoposto, le sue mani tremavano così forte che io le volevo tirar via la lista per metter fine a quel suo evidente tormento. Essa però insistette per esaminarla fino alla fine. Mi riferì esaurientemente tutto ciò che si ricordava e non cercò affatto di abbreviare quel colloquio che pure la emozionava così fortemente. Meno di 2 anni più tardi Orly venne sepolta. Un'amica disse che il suo quarto tentativo di suicidio era riuscito. Ha sempre sofferto di non aver fatto ancora di più per gli internati, disse la sua amica Jeanne Yuda, e bisogna tener presente che non ci fu forse nessun altro ad Auschwitz che esercitò la sua funzione in modo così disinteressato come Orly. Anche se la vita degli ex internati di Auschwitz durante il giorno scorre normalmente, tuttavia si differenzia da quella degli altri. Restano le notti, i sogni. Pagina 494.